Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
A Spazio Donna torniamo a parlare di detenzione femminile e pari opportunità di trattamento tra detenuti e detenute. Un'utopia? Tanti sono i problemi che pesano sulla realtà delle carceri e qui in questo titolo, che è il convegno che si è tenuto al Centro Veritas di Trieste, l'attenzione si concentra sulle pari opportunità di trattamento. E la domanda provocatoria, se queste siano un'utopia, indica che siamo di fronte a un progetto che ancora è da realizzare. Certo, anche attraverso l'incontro, il confronto tra tutti i protagonisti che interagiscono dentro e fuori il carcere. Un dialogo che riguarda le detenute e i detenuti e la loro pena, finalizzata anche alla risocializzazione, al reinserimento, alla prevenzione. Così è emerso appunto nel convegno che si è tenuto al Centro Veritas e che si può seguire online anche nel podcast. Oggi ne parliamo prima di tutto con l'avvocato Elisabetta Burla, che è con noi, a cui do il benvenuto. Il nostro lavoro ci porta quindi ad affrontare un discorso che ci ha sempre coinvolto, a te direttamente come garante dei diritti dei detenuti e delle detenute. A proposito di questo convegno, oggi sarà poi con noi come ospite speciale una persona che tu hai voluto anche al Centro Veritas, e cioè...
Intanto grazie per l'invito. Con noi ci sarà anche Samantha. È una ragazza che ha scontato una parte della pena all'interno della casa circondariale di Trieste, e l'ho voluta perché quando si parla di carcere, secondo me è corretto che a parlarne siano tutti i protagonisti in qualche modo, e quindi non solo il garante, la polizia penitenziaria, gli educatori, il direttore, ma anche possibilmente le persone detenute, perché chi conosce realmente le dinamiche del carcere, chi le vive quotidianamente nelle 24 ore, sono proprio le persone private della libertà, e questo credo che deve essere riconosciuto a loro il diritto di esternare alcune condizioni, di portarle a conoscenza e portare a conoscenza alle più persone più numerose possibili, proprio perché la sensibilizzazione deve partire da loro, perché solo loro possono dire esattamente come stanno le cose, sono loro che l'hanno vissuto sulla loro pelle. E io, pur frequentando il carcere, pur andando in carcere, non vivo tutta una serie di esperienze, le raccolgo magari come esperienze, ma non le vivo, e quindi è giusto che siano coinvolte per poter dare la rappresentazione di uno spaccato e di dire come sono veramente le cose. E quindi mi faceva piacere, assolutamente piacere, che Samantha fosse presente. Con lei abbiamo fatto anche molte cose assieme, nel senso che è stata coinvolta in molte cose, era il punto di riferimento delle altre detenute, ha sistemato tutta la biblioteca della sezione femminile, era molto attiva su questo punto specifico, ma era anche un punto di riferimento di tutte le altre persone detenute, perché si è sempre data molto da fare, si è sempre molto spesa per vedere assicurato i diritti delle altre ragazze detenute, per portare a conoscenza certe problematiche, si è sempre confrontata con una certa schiettezza con tutti quanti, e credo che debba essere riconosciuto questo ruolo e questa capacità che ha avuto.
Samantha, prima di tutto...
Grazie Elisabetta, buongiorno, tanto, sì, dimmi tutto.
Allora, la tua testimonianza al convegno al Centro Veritas ha rappresentato un momento di grande verità, un riscontro significativo su cui oggi appunto vogliamo tornare. E io inizierei, se sei d'accordo, partendo proprio dal reinserimento, la tua esperienza in quello che per molti è la fase più difficile, e cioè l'uscita. E questo anche nell'ambito della prevenzione, anche nell'ambito della, diciamo, della salute, della sanità, meglio, del medico che ti deve seguire. Ma ne parliamo, non voglio fare confusione, anche se oggi sono talmente emozionata e contenta che tu ci sei, che sto infilando una papera dietro l'altra. Allora, reinserimento.
Reinserimento nella società, intendi, no?
Sì.
Allora, per la mia esperienza, io ho fatto 3 anni e 2 mesi quasi all'interno del carcere, sono uscita a settembre 2023. Allora, io posso parlare magari di rieducazione, allora magari con i corsi, con il lavoro interno, poco, perché per il femminile ce n'è poco. Cioè, però per un reinserimento a livello ma anche lavorativo, comunque in un contesto della società, io per dire sono aggrappata al CERT, perché se no dal carcere di Trieste non c'è una possibilità di reinserimento lavorativo per i detenuti anche dopo, come non è, 3 anni di... che sono stata rinchiusa.
Samantha, che cosa ha significato per te uscire, rientrare nella società? In un mondo completamente dai ritmi diversi.
All'inizio c'è stata tanta ansia, anche perché comunque io considero il periodo del carcere come un stand-by, no? Ecco, e quindi quando esci vedi la vita, rivedi la vita che corre, no? Mentre lì è tutto fermo, ok? Quando esci dal carcere rivedi che corre a destra, a sinistra, un treno da prendere, gli orari, tutte cose che sono banali per qualsiasi persona, ma per chi è rinchiuso con una certa condanna alta non sono così semplici da affrontare al momento, quindi tanta ansia iniziale, poi piano piano anche con l'aiuto della mia famiglia e tutto quanto sono riuscita, diciamo, a superare questo step, diciamo, iniziale, no? Adesso sto lavorando, grazie comunque a una borsa di lavoro che mi ha dato il CERT, però se devo dire che il carcere mi ha aiutato nel reinserimento sociale, questo non lo posso dire.
Quindi è mancato questo passaggio. Allora, nel periodo di detenzione, l'importanza della formazione, perché la pena ha come, diciamo, la pena serve anche per rieducare, per darti una formazione, per aiutarti una volta fuori. Che cosa ci puoi dire della formazione?
Allora, io ho fatto parecchi corsi, cioè parecchi, un 5-6 corsi in questi 3 anni, che però sono dei semplici attestati, in quanto sono comunque finanziati dalla regione e sono circa 100, massimo 200 ore. E quindi non è proprio un corso formativo, ma è semplicemente un attestato che fuori non serve a nulla se non continui magari a fare altre magari 200-300 ore, però diciamo quello è quello che veniva offerto. Chiaramente per non stare tutto il giorno nella cella si approfittava di questo spazio anche per poter fare qualcosa.
Per quanto riguarda la formazione e le pari opportunità, la tua esperienza qual è stata? Ci sono pari opportunità per la formazione dei detenuti e per la formazione delle detenute?
No, perché allora partiamo dai numeri intanto, perché comunque la popolazione maschile è detenuta è sulle 170-180, mentre il femminile massima capienza sono sulla trentina di detenute, quindi al maschile hanno tante più possibilità di fare corsi e formazione, e qui io vorrei fermarmi su un punto, no? Siccome la società è fatta sia da donne che da uomini, no? Per meritocrazia parlo, no? quindi non parlo di detenuti che magari possano fare confusione o comunque che non si comportano bene, detenute alla pari, no? Per meritocrazia ci potrebbero essere dei corsi misti, che così c'è più possibilità anche per la sezione femminile di poter avere più corsi, più cose da fare, sempre per meritocrazia deve essere questo chiaramente, no? E quindi non la vedo un'utopia, anche perché cioè, io lavoro con uomini, lavoro con donne, fuori non è un problema se chiaramente il detenuto è un detenuto valido o la detenuta altrettanto, e questo nel carcere di Trieste purtroppo non è possibile, come magari in altri carceri chiaramente, però per me non sarebbe un'utopia farlo.
Quindi dei corsi che possono essere frequentati sia dalle detenute che dai detenuti,
sì.
E le possibilità ci sarebbero, ma non si fanno. Stiamo parlando della casa circondariale di Trieste, e certamente questo potrebbe aiutare sia a rendere non utopia il discorso della parità. Potrebbe
sì,
essere.
Infatti, per questo dico.
Parlando sì. del lavoro in sì. carcere, ecco, cosa ci puoi dire?
Che è praticamente al 90% soltanto i detenuti del maschile, perché le detenute che lavorano in carcere sono solamente 3. 2 che si occupano degli uffici, sia dalla parte dei comandanti sia dalla parte della direzione, e una che lavora nella sezione, nel tratto diciamo femminile. Tutto il resto dei lavori, che partono da quello che consegna la spesa, a quello che si occupa dei conti correnti, a quello che si occupa della manutenzione ordinaria, detta MOF, ecco, tutti i restanti dei lavori è soltanto la popolazione maschile, che sinceramente mettere la spesa per ogni sezione lo può fare anche una donna.
Quindi anche in questo ambito le pari opportunità sono una realtà da raggiungere, da costruire,
sì.
Al momento
sì.
ancora non c'è. E per quanto riguarda il lavoro all'esterno con le cooperative?
Non esistono, con noi, la parte del femminile non esistono, per quello ho detto che quando io sono uscita, grazie al cielo ho avuto l'opportunità di iniziare un tirocinio, una borsa lavoro con l'ente che si occupa di me, perché se no non avrei avuto nessun tipo di appoggio lavorativo. Per quello dico che l'inserimento da parte del femminile non c'è.
Certo, quindi è tutto da costruire. Per quanto riguarda la salute durante il periodo di detenzione, per quanto riguarda i medici, che cosa ci puoi dire?
Allora, inizialmente io quando entrai a luglio 2020, no, c'era una dottoressa, no? Poi a dicembre mi sono ammalata di Covid, come il 90% dei detenuti, c'è stato proprio un focolaio all'interno del carcere. E il dottore, la dottoressa che c'era poi è andata via, e c'è stato un susseguirsi di medici di guardia, classico medico di guardia, quindi non c'era un punto di riferimento a livello medico, quindi qualsiasi problematica tu potevi avere, un dottore te ne diceva una cosa e un altro te ne diceva un'altra, ma comunque, come ho detto al Centro Veritas, il fatto di sedare comunque la detenuta, ecco, o il detenuto anche penso a questo punto, era una priorità, in modo tale che non ci fosse confusione, anche perché la noia poi porta allo scontro.
Certo.
Non fare niente porta, come posso dire, a trovare da discutere anche per una stupidaggine.
Certo.
Perché purtroppo non c'è nulla da fare, no?
Anche perché poi lo spazio già di per sé è un problema, credo.
Sì. Sì, perché su 15 metri quadri sono 4 detenute, e chiaramente non è che ci siamo scelte, capitano, cioè, ti trovi in stanza chiunque, chiaramente, no? Poi cerchi di, magari se fai amicizia con qualcuno in più, cerchi di andare in cella insieme, però inizialmente entri dove ti buttano, in poche parole, no? Quindi,
sì. Durante il periodo della pandemia penso che sia stato veramente un periodo drammatico, molto pesante.
E sì, paura tanta. Perché... sì, perché non si sapeva nulla ancora a dicembre 2020 di questo virus, non esistevano i vaccini. E un'altra cosa sui vaccini da dire, che noi siamo state obbligate a vaccinarci, perché sennò non potevamo lavorare. L'unica alternativa al non vaccino è stata che ogni 2 giorni doveva venire un tuo medico, ok? Doveva farti il tampone a tue spese. Allora ti davano una possibilità lavorativa.
Il lavoro di cui tu parlavi precedentemente, sì, cioè sempre un lavoro legato alla pulizia,
all'interno
del penitenziario. Senti, sì. il supporto psicologico, perdonami, c'è stato o in effetti vi aiutavate parlando tra di voi?
Tra di noi, sì. Supporto psicologico dopo il Covid non c'è stato proprio. In questi 3 anni la psicologa l'avrò vista 4-5 volte, ma purtroppo siamo sempre con i numeri che giocano a nostro sfavore, perché appunto essendo una 30 al massimo contro i 170 che sono al maschile, gioca a nostro sfavore anche questo, e poi c'è una carenza di personale evidente sia a livello educativo, come educatrici, sia come psicologi.
Certo, questo sembra un controsenso, perché essendo poche dovreste avere più aiuti, più facilitazioni, invece no, sembra che sia quasi una forma negativa. Però non voglio parlare di questo, Samantha, voglio parlare del tuo impegno in biblioteca. Che cosa significava per te?
Allora, io 2 ore al giorno mi occupavo, allora, intanto ho fatto il corso formativo per imparare a catalogare i libri, no? Dopodiché, essendo rimasta l'unica reduce, perché le altre sono uscite, quelle del corso, no? E, praticamente mi hanno dato la possibilità di aiutare le altre detenute, se volevano prendere un libro in prestito, praticamente venivano da me, avevo un computer, ok? Davo il libro una settimana alla detenuta, scrivevo il cognome e la cella della stessa e dopo una settimana me lo riconsegnava, e lo facevo dalle 14.30 alle 16.30. E quindi, sì, diciamo che mi chiedeva magari qualche libro in particolare, vedevo se c'era, perché ci sono più di 2.000 libri, oppure qualche autore in particolare, e io cercavo se c'era, insomma. Venivano da me come punto di riferimento per questo.
Un punto di riferimento importante per le tue compagne, come ci diceva Elisabetta, la vostra garante dei diritti. E tu avevi modo di aiutarle anche per altre questioni?
Sì, perché comunque un po' di legge ne sono. E allora magari, sapendo che magari entrava una ragazza nuova, no? Sapendo che io ne so quelli che possono essere tempistiche magari per un interrogatorio oppure che il reato e quant'altro, allora mi portavano magari alle carte da leggere per fargli capire magari se era una ragazza che era la prima volta che era in carcere e quant'altro, cosa poteva rischiare, come condanna, quanto doveva aspettare, cosa fare per poter, le prime cose necessarie sono farsi la scheda per poter telefonare, tutte le domandine, perché là viaggia solo a domandina, ogni giorno tu devi fare una domandina per una cosa diversa, sia per le telefonate, anche se io chiamavo per 3 anni, 2 mesi gli stessi numeri, ogni settimana dovevo fare la richiesta per telefonare, dovevo fare la richiesta per appunto quando entri per fare la scheda, per le autorizzazioni poi sono lunghissime. Anche se entri con una condanna definitiva, c'è stata una ragazza che ha aspettato più di 20 giorni per sentire la famiglia, quando basta una firma, perché non deve andare in un tribunale. La richiesta si ferma direttamente dentro il carcere e viene soltanto fatto un controllo del numero e del grado di parentela, insomma. Quindi è una cosa di mezza giornata.
L'importanza delle telefonate, l'importanza di avere dei rapporti con l'esterno, con la famiglia, quante se ne possono fare durante la settimana?
Allora, si può chiamare tutti i giorni per 10 minuti al giorno, e poi c'è una chiamata straordinaria che puoi fare una volta a settimana di 20 minuti oppure chiami due numeri diversi. E, sì, è fondamentale la chiamata a casa, sono fondamentali le lettere, anche se la posta diciamo che ci mette anche 15 giorni ad arrivare da quando viene spedita, però diciamo che le telefonate sono diciamo una marcia in più per affrontare anche la giornata storta, perché là ce ne sono tante di situazioni di disagio, anche di diciamo che è fondamentale. Grazie al cielo è rimasto che si può chiamare tutti i giorni, perché prima del coronavirus si poteva chiamare solo una volta a settimana per 10 minuti. E in più hanno introdotto il WhatsApp due volte a settimana, che prima non c'era, perché appunto erano stati bloccati i colloqui visivi con i familiari per la pandemia, e di conseguenza sono state apportate delle modifiche. Avevamo la possibilità di usare WhatsApp due volte a settimana, mezz'ora il martedì e mezz'ora il venerdì, al posto del colloquio visivo.
Certo, perché il wifi, internet non si può assolutamente usare.
No, assolutamente no, il telefono viene dato da un assistente che dopo sta a guardarci e si riprende i telefoni.
Samantha, tu adesso stai ricostruendo la tua vita, il rapporto con gli altri in effetti te lo stai risistemando in maniera estremamente, diciamo, positiva. E io ti faccio tanti auguri.
Grazie.
Ci sentiamo comunque per continuare questo discorso sull'importanza del reinserimento, della prevenzione per aiutare poi una vita futura.
Certo,
Samantha,
volentieri.
Tanti auguri.
Ok, grazie mille. Grazie mille Elisabetta, anche
ciao.
A te.
Buona giornata, ciao. Buon lavoro.
Grazie.
Elisabetta, un commento di questa telefonata con Samantha.
Beh, ha dato un quadro di quella che è stata la situazione, forse anche un quadro edulcorato, nel
perché?
Senso che il periodo, lei ricordava il periodo del coronavirus, e forse un ricordo che uno vuole accantonare. A parte l'obbligo di vaccinarsi per poter lavorare all'interno di un istituto, che era incongruente onestamente, perché se posso stare dentro l'istituto senza un vaccino, solo fatto che io lavori all'interno della sezione dove sono detenuta ha un qualcosa di incongruente. Che poi il vaccino potesse servire o non potesse servire, questo è un altro discorso, per mantenere la sanità pubblica, ma qui si apre un altro discorso. Lì è proprio le incongruenze delle situazioni che si vengono a verificare. Come l'altra cosa che diceva, e giustamente, ma anche al convegno ne avevamo parlato, e su questo il direttore aveva anche aperto uno spiraglio di possibile discussione, i corsi e la segregazione totale che c'è tra il genere maschile e il genere femminile. È un assurdo, siamo nel 2023, per cui l'utilità di poter fare le cose assieme renderebbe anche più semplice un reinserimento, perché questa è la realtà, non è una società dove ci sono le donne da una parte e gli uomini dall'altra.
Però mi sembra che attraverso i corsi che ha potuto seguire, attraverso le attività che ha potuto svolgere, la sua presenza all'interno della biblioteca le ha permesso comunque di crearsi i suoi spazi, di dare un significato altro alla pena, e tutto questo poi ha concorso oggi a facilitare, certamente in parte, perché i problemi sono sicuramente tanti considerando da dove si è partiti, però adesso sta ricostruendo la sua realtà, quindi ha trovato all'interno della casa circondariale di Trieste, ha trovato gli strumenti, è stata in grado di trovare gli strumenti per venirne fuori.
È stata in grado. Oserei dire che è stata in grado, nel senso che se uno ha una certa competenza, lucidità e voglia di fare, e allora c'è una forte autodeterminazione, e quindi si è riuscita a costruire una strada ad approfittare, come diceva lei, di certe occasioni che le sono state offerte in maniera alle volte anche casuale, perché lei non l'ha ricordato, ma ci ha avuto anche delle difficoltà, nel senso che gli era stato promesso un lavoro che poi non è mai arrivato, e questa delusione, sono delusioni cocenti all'interno di un regime totalitario, è ancora peggio, la reazione può essere veramente molto frustrante.
Ricordo a chi ci ascolta che continuiamo a parlare di detenzione femminile e pari opportunità di trattamento tra detenuti e detenute, e stiamo seguendo i vari interventi che ci sono stati all'interno del convegno che si è tenuto al Centro Culturale Veritas. E allora, Elisabetta, ti propongo un altro incontro, un'altra trasmissione, un'altra intervista per chiudere il discorso soprattutto sull'utopia delle pari opportunità di trattamento.
Grazie dell'invito, mi fa piacere, anche perché è un tema che deve essere portato a conoscenza di più persone possibili.
E allora alla prossima, un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori, un grazie a Samantha, un grazie all'avvocato Elisabetta Burla, ma soprattutto al nostro regista Riccardo Righi. Alla prossima!
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.